Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone esteticamente belle, quelle abituate ad essere guardate, da alcuni con desiderio, da altri con invidia, quelle che quando arrivano fendono le folle come Mosè con le acque, quelle che non hanno bisogno di lavorarci troppo con cosmetici e acconciature, quelle che sono uno schianto anche in pigiama con l'influenza. Quelle che la natura, la genetica, la buona sorte hanno dotato di un lasciapassare universale, di un privilegio potente e pericoloso. Questo martedì 7 aprile è tutto per voi ed è uno di quelli che può lasciarci tutti a bocca aperta.
Ma è già martedì!
Hai visto?
Ci siamo distratti un attimo?
Non mi sono accorta.
Buongiorno Cinzia Poli.
Buongiorno Claudio Iampaglia. Come va? Com'è questo martedì post?
Ma non so, mi sento già proiettato nel futuro.
Ah, sì?
Sì, è un giorno avanti.
Cioè, sei già d'estate, non è neanche più primavera.
Ma sì, mi sono chiesto come mai non ho già fatto il cambio di stagione.
No, mi domandavo invece se dopo la Pasqua e la Pasquetta oggi non fosse una sorta di festività laica, che ne so, della magnesia citrata.
Beh, in effetti poteva anche essere un'idea,
Questa pesantezza inutile, non si capisce perché ci si lanci sempre in queste, vabbè.
Cos'hai mangiato?
Ah, di tutto. E poi c'erano gli avanzi, quindi ho continuato a mangiare le stesse cose.
Ma pensa, quando torni a casa oggi puoi continuare forse.
Ancora, sì, beh, per un paio di giorni sono a posto.
Dipende quanta gente hai avuto.
E invece queste prime pagine che cosa ci dicono di oggi?
Ah, guarda, intanto l'immagine del giorno sono due, possiamo trovarle così. Una è Trump che parla con di fianco a sé un coniglio gigante.
Un coniglio gigante, l'ho vista, è molto bella.
E beh, molto bella, ma rende benissimo l'idea del momento in cui siamo.
Esatto.
Dice delle cose terrificanti,
sì.
Con di fianco un gigantesco coniglio grande come lui. E l'altra immagine sono una trentina di persone abbarbicate
a uno scafo capovolto.
Scafo capovolto, sì.
Altrettanta foto emblematica.
Sì, sì, in mezzo c'è un po' di tutto. Parleremo, ma c'è, insomma, un bel po' di cose. Vabbè, dai, diciamolo così allora, più semplicemente. Comunque, a beautiful day. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. Space to rent in this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere, you thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return. It's a beautiful day. Sky.
A quanto pare la Svizzera è un inferno.
No, ma come, la Svizzera verde, la Svizzera felice.
Sì, però insomma, per i romanzieri, è un articolo di Camilla Tagliabue che ci parla dell'ultimo periodo della vita di Patricia Highsmith, la scrittrice americana, che passò gli ultimi 15 anni della sua vita in Ticino, in cantiere, vabbè, in Ticino. Un lungo cammino dall'inferno è appunto questo suo romanzo che adesso esce in Italia. Scrive Camilla Tagliabue sul Fatto Quotidiano di oggi: si dà il caso che io gradisca la calma perché dentro sono un fascio di nervi. Addio Texas pistolero e America bang bang. Il rifugio è il vecchio e pantofolaio continente. Un paradiso. O forse no. Anche il mite Ticino può trasformarsi in un lungo cammino dall'inferno, titolo di un racconto poco noto di Patricia Highsmith. Nata nel 1921 e morta nel 1995, ripescato ora dall'archivio di Berna, dove sono custodite le carte dell'autrice statunitense che nel sud della Svizzera trascorse gli ultimi 15 anni di vita. Il massimo della mondanità e del divertimento, scrive Highsmith, qui consiste nel sedersi a cena a un tavolino di un ristorante finché ti ritrovi col sedere paralizzato. Cara, cinica, acida Pat, tra le penne più muriatiche e intriganti del thriller. Nei miei libri, dice sempre Highsmith, le vittime sono individui cattivi o scialbi, perciò l'assassino è più importante. Poco apprezzata nella patria bacchettona, nonostante i successi cinematografici, da Sconosciuti in treno di Hitchcock fino ai tanti film sul suo fascinoso e luciferino Tom Ripley, il talento di Mr. Ripley, tutto il ciclo, diciamo, Highsmith ha il talento di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Un lungo cammino dall'inferno, sottratto dall'oblio, uscirà in libreria in Italia venerdì coi tipi di Casa Grande. Questo canovaccio rivela l'estro sadico da entomologa di zia Pat, una che racconta gli uomini come un ragno racconterebbe le mosche, spiffera il collega Graham Greene. Ecco allora il set infernale. La Svizzera meridionale che somiglia all'Italia settentrionale, bigotta e paesana, ignorante e pettegola, padana insomma. Tapino protagonista, sul finire dell'Ottocento, è il contadino Luigi Barta, 10 figli e meno averi, tra cui un piccolo podere coltivato a vigna, reclamato surrettiziamente da Don Nicola come proprietà della parrocchia. Ma il fattore non ci sta, quella zolla è della sua famiglia da almeno due generazioni. E così il parroco lo scomunica, costringendolo a un pellegrinaggio a piedi, estenuante, scarpe rotte e pancia vuota, a chiedere l'assoluzione del vescovo fino a Lugano, che nessuno ha mai visto. È un sopruso, un'angheria, e quindi Highsmith ci si tuffa con sottile piacere. In Svizzera, Highsmith si trasferisce nel 1980, dopo i soggiorni nel Suffolk, dal 63 al 67, e in Francia. Nella campagna inglese, Pat inizia ad allevare colonie di lumache come animali domestici, nutrendo almeno 300 chiocciole nell'orto e portandole come accompagnatrici nei party a Londra, imbustate in borsetta insieme alla lattuga. Quando trasloca dall'isola al continente, è costretta a esportare di frodo le lumachine, infilandosele nel reggiseno per passare il confine. Animalista, misantropa, ama soprattutto i gatti. Nevrotica e solitaria e compulsiva come intellettuale e fumatrice, scrive sul letto, circondata da caffè e sigarette. Prima di mettersi al lavoro si sbronza un po' per ridurre i livelli di energia che virano al maniacale. Sul comodino tiene una bottiglia di vodka, accessibile appena sveglia, e su cui segna col pennarello la soglia quotidiana di alcol. Coi premi letterari vinti, arreda il bagno e la sua dieta è a base di bacon e uova fritte. E però questa somma sacerdotessa della cattiveria chiuderà la sua vita nella pace elvetica, almeno sulla carta. Ultimo suo titolo è Idilli d'estate, e in Valle Maggia si sente salva nel giardino con muro di cinta, concedendosi al più la telenovela di Paese dei Villani o qualche lettera anonima firmata con gli pseudonimi Marietta B. Leoni da Locarno o Janet Tamagli da Faido, indirizzata agli illustri concittadini oltreoceano. C'è pure quel tale Jimmy Carter, presidente. Patricia Highsmith, appunto, questa ultima novella di Un lungo cammino dall'inferno, che uscirà per Casa Grande. I see you knocking at my door, I watch the days you see the war, I write a song on the beltway. I see them fall, you see them rise, I flip some coins, you play guitar, I see you rising on the doorway, only 'cause I'm le soleil dans les ruelles, les caravanes en partance. Ton regard au monde à défaire, le vent qui tangue sur les plaines, les paysages à distance. Only 'cause I do. Only
Resonance. Lei è Constance Amiot. Molto francicchione.
Molto francese. Mi piaciuta molto. E la prossima segnalazione invece ci viene da domani, è un'intervista allo storico Johan Chapoutot, proprio un francese anche lui, professore di storia contemporanea all'Université de la Sorbonne Paris 4e, che è tra i massimi specialisti della storia culturale e politica del nazismo. I suoi libri analizzano le cause profonde dello svuotamento delle democrazie. Il suo ultimo libro, Gli irresponsabili, chi ha portato Hitler al potere, è in Audi 2025. Gli irresponsabili è un'intervista di Annalisa Izzo. Gli irresponsabili tratta del periodo 1930-1933, quando la democrazia parlamentare tedesca venne sospesa dall'entourage del presidente von Hindenburg, sostenuto dalle grandi forze sociali conservatrici della Germania, industria, banche, agricoltori, esercito. L'obiettivo era evitare che la sinistra salisse al potere. Il risultato fu l'alleanza Hitler-Papen-Haugenberg del 30 gennaio 1933, coalizione dell'estrema destra nazista con il governo di unione delle destre. Ho trattato la questione del nazismo e del management liberi di obbedire in un libro del 2021, dove seguivo le tracce di un generale delle SS diventato teorico del management, un pioniere che già negli anni 50 affermava che il management consisteva nel deresponsabilizzare i dirigenti, attribuendo colpa e responsabilità dei potenziali fallimenti ai subordinati. Anticipava così la logica del capitalismo neoliberista finanziarizzato. Negli irresponsabili sottolineo invece l'ipocrisia. Coloro che decidono e si assumono la responsabilità, tra virgolette, in realtà non se la assumono affatto. La politica è per loro un gioco senza conseguenze, né sul proprio corpo, né sulla propria vita quotidiana, né sulla propria psiche, né sulla propria fortuna e sul proprio benessere. I liberali autoritari che hanno portato Hitler al potere pensavano di non dover mai assumersi alcuna responsabilità per le loro azioni. E l'intervistatrice gli chiede se ci sia una preoccupazione per la fragilità delle democrazie odierne. Risponde Johan Chapoutot: mi è sembrato interessante tornare al periodo 1930-33 per identificare e nominare le logiche, le intenzioni e le dinamiche che hanno distrutto la democrazia di allora, per chiarire di conseguenza cosa sta succedendo oggi nei nostri paesi. È stato Benedetto Croce a dire: la storia è sempre contemporanea. E poi bisogna correggere tutto ciò che si sente dire di falso, perché i fascisti o i nazisti non vincono mai alle urne. Il loro messaggio violento ed esclusivo li priva della maggioranza. È sempre necessario che le élite patrimoniali decidano che è arrivato il momento del fascismo, contro i rischi della sinistra. Giustizia sociale e fiscale, condivisione, universalizzazione dei diritti umani alla dignità o alla felicità. In certi momenti storici come oggi, l'estremo centro liberale autoritario e la destra nazional conservatrice fanno la scelta di allearsi all'estrema destra, con la quale condividono premesse comuni: il darwinismo sociale, il suprematismo sociale e razziale, e nemici comuni: i marxisti, inclusi i socialdemocratici e i sindacati cristiani. È sotto i nostri occhi, in Europa e negli Stati Uniti. Una politica economica e sociale neoliberista che mira all'arricchimento illimitato di una minuscola minoranza contro gli interessi vitali della quasi totalità della popolazione, con distruzione dei servizi pubblici, esplosione delle disuguaglianze, sfruttamento dei corpi sul lavoro, non può parlare della realtà così com'è. È quindi necessario mentire costantemente, ostinatamente. Qualsiasi approccio alla conoscenza basato sulla cultura e sulla critica e che porti a una descrizione adeguata del reale deve essere attaccato, se non addirittura negata. E questo non riguarda solo gli storici. In questo momento non è facile essere climatologi, statistici della disoccupazione, psicologi del lavoro. E gli irresponsabili afferma che ripetiamo con accanimento gli errori più grossolani di coloro che ci hanno preceduto. Alcuni commettono questi errori con ostinazione, per cinismo o per incoscienza. Io dimostro invece che ciò che ci viene presentato come un paradigma di necessità, i nazisti finiscono sempre per essere maggioritari, cosa che in realtà non sono mai stati, è in realtà una sequenza eminentemente contingente. Niente portava razionalmente alla nomina di Hitler alla cancelleria il 30 gennaio 1933. Ci è voluta la decisione cinica, fredda e irresponsabile delle forze sociali che avevano confiscato il potere fin dal 1930 per arrivare a questa catastrofe. In altre parole, io defatalizzo la storia, perché ciò che ci viene presentato come una fatalità ci porta al fatalismo. La defatalizzazione della storia è una liberazione mentale per il presente, una riapertura del campo delle possibilità. E questo è lo storico della Sorbona, Jean Chapoutot, nel suo libro Gli irresponsabili, chi ha portato Hitler al potere.
Sai che c'è
per Einaudi.
Un esempio della fatalizzazione della storia oggi c'è nell'intervista a Crosetto, che poi vedremo sulla prima pagina del Corriere della Sera. Assolutamente sì, poi dopo direte voi. Dopo Bill Withers però.
My friend is feels their appointed duty. They keep trying to tell me all you want to do is use me. But my answer on using me until you use me up, until you use me up. My brother sit me right down and he talked to me. That I ought not to let you just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up, until you use me up. Sometimes that's true, you really do abuse me. Class people, and then you act real rude to me. But oh baby, 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 when you love me I can't get enough. I want to spread the news that if it feels it's good getting used, oh you just keep on you. Until you use me up, until you use me up. Talking about you foolish people, it all depends on what you do. It ain't too bad the way you use me, 'cause I sure am using you to do.
Use me, Bill Withers. Mi correggi giustamente, che poi facciamo figuracce con questi accenti malefici.
È quello di Enno Sunshine, quella canzone meravigliosa.
Sì, è lui, è Do It Good,
sì.
Perfect Day, no, Good
Perfect Day, The Perfect Day, quello. Perfect Day. Ultima segnalazione, c'è una sorta di fuga dal presente, diciamocelo Claudio, è l'ultimo romanzo di Guillaume Musso, che è nato ad Antibes, scrittore francese, super tradotto, ce ne parla oggi su Repubblica Anaïs Ginori. Musso, sorpresa, ora la mia musa è Agatha Christie. Il crimine del paradiso è uscito per la nave di Teseo di Guillaume Musso. Sulla riviera francese degli anni 20, in un mondo di luce, lusso e spensieratezza apparente, viene rapito il figlio di una coppia di ricchi americani. Tra l'eco di Fitzgerald all'ombra di Agatha Christie e il ricordo del caso Lindbergh, l'autore di molti bestseller si muove questa volta su un filo più intimo, con un omaggio alla sua terra natale e alla memoria del bisnonno. Comincia come un romanzo a enigma, osserva Musso, poi scivola verso un'indagine più classica, entra in un thriller psicologico e si conclude con qualcosa che appartiene al true crime, ma anche all'autofiction. Un viaggio nella costa azzurra di quasi un secolo fa. Il 1928, dice Musso, è un momento sospeso. La guerra è finita da 10 anni, non c'è ancora stata la crisi del 1929 e non si intravedono gli anni 30 con l'ascesa del nazismo e del fascismo. C'era una forma di spensieratezza in quella riviera a cavallo tra epoche e mondi. Da una parte gli ultra ricchi che vivevano in autarchia, dall'altra i domestici e la gente del posto. Sono stato bene con questo libro a cui mi sono dedicato per 18 mesi, un tempo molto lungo rispetto ad altri progetti. Ho cercato il divertimento nel senso più profondo, ovvero ciò che ti distoglie dal lato tragico della condizione umana. Pascal diceva: un re senza divertimento è un uomo pieno di miseria. Da lettore mi piace essere divertito e da romanziere provo a divertire. È anche una fuga dal presente, gli chiede Anaïs Ginori. Avevo voglia di uno spaesamento totale, anche perché sto sviluppando un rifiuto della realtà contemporanea. Viviamo in un'epoca cupa, dentro a un'attualità deprimente. Scrivere per me significa passare 8 ore al giorno davanti allo schermo. Non lo faccio in scioltezza e quindi devo stimolare il desiderio di ricominciare ogni mattina. Non provavo alcun gusto nell'immaginare una storia ambientata nel presente. Sarà anche perché ho 2 figli di 8 e 12 anni con cui mi sforzo di vedere il lato buono della realtà. Tutta la mia energia positiva va a loro ed è giusto così. All'interno del mio spazio creativo volevo partire altrove. E quindi si inventa insomma questa storia, che però ha anche solidi agganci storici, perché la storia del rapimento arriva da un fatto di cronaca che avvenne davvero, ed è il rapimento di Lindbergh nel 1932, che fu un primo caso di fatto di cronaca nera globale che aveva creato una forma di empatia collettiva. E il caso ispirò anche Assassinio sull'Orient Express di Agatha Christie. La coppia che ha ispirato i due protagonisti è la stessa che ha ispirato poi Fitzgerald per Tenere la notte. Erano Sarah e Gerald Murphy, che insomma avevano riscoperto la costa azzurra anche d'estate. Insomma, il romanzo Il crimine del paradiso per la nave di Teseo, Guillaume Musso, oggi su Repubblica.
Charizai.
Ma nel frattempo sono arrivate le 6:20.
È il momento!
E il momento della prima edizione del giornale radio di questa mattina, che è a cura di Emanuele Valenti e Andrea Monti. Noi torniamo dopo con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain, but as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me.
Avevano proprio ragione, così è stato come ci avevano detto, una Pasqua solatia, col sole, con il venticello, è stato clima piacevole in generale. Fin troppo caldo forse per i miei gusti, ma insomma direi piacevole.
Beh, se state in giro tutto il fine settimana direi.
No, non direi proprio, però insomma va bene, guardavo fuori dalla finestra. Vediamo un po' invece come sarà oggi, come saranno i prossimi giorni. Lo chiediamo a Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Paolo.
Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Che cosa ci aspetta allora oggi, domani?
Prossime giornate non ci sono grandi cambiamenti, ancora bel tempo primaverile, Oggi soleggiato e caldo, le massime saliranno come ieri tra i 23 e i 25 gradi, molto caldo anche in montagna, sulle Alpi lo zero termico a 3300 metri. Ci ripeteremo anche per la giornata di mercoledì e giovedì, sempre con temperature nettamente al di sopra dei 20 gradi nei valori massimi. Un leggero cambiamento è atteso per venerdì, passerà una perturbazione molto debole con solo passaggi nuvolosi che porterà poi del vento da nord di nuovo a portarci aria un pochino più fresca, ma nulla di importante comunque, e dopo dovrebbe ritornare il sole da sabato.
Tutto nella norma, diciamo, forse temperature un po' alte, come diceva lei, però insomma...
Sì, temperature più alte della norma, anche di 5, 6, 7 gradi, dipende dalla località, comunque nettamente al di sopra della norma del periodo, e per il resto al momento non ci sono novità particolari da annunciare, l'alta pressione è piuttosto monotona da questo punto di vista.
Ci piace questa monotonia. Grazie mille Paolo Valisa, buona giornata.
Grazie anche a voi e a tutti gli ascoltatori.
Completely obliterated in the next couple of minutes by one of the super talents of all time.
Movement around, make some noise.
Northern Funk, lì, Smooth and Tarrell, eh?
Non male, bel ritmo.
Elettronica, Northern, c'è dentro di tutto, molto bello. Partiamo dall'estero, Claudio, ma non dall'estero, quello delle prime pagine, non l'Iran, non gli Stati Uniti, non Israele, non il Libano, partiamo dall'Ungheria. Il misterioso attentato usato da Orban sotto le elezioni, scrive Tonia Mastrobuoni su Repubblica. A pochi giorni dal cruciale voto in Ungheria c'è stata questa notizia montata ad arte per influenzare il voto, per risollevare l'autocrate ungherese Viktor Orban nei sondaggi che lo danno a una quindicina di punti dietro al rivale Peter Magyar. Stando al premier filorusso della Serbia, Aleksandar Vučić, la polizia serba avrebbe trovato due grandi pacchi di esplosivi con detonatori nella municipalità di Kanjica, a un paio di centinaia di metri dal gasdotto Turk Stream che trasporta gas dalla Turchia in Ungheria. Anche Orban ha parlato domenica di un attentato sventato a una infrastruttura critica, poi ha puntato il dito in direzione di Kiev. La suggestione del fallito attentato e della manina ucraina è stata prontamente ripresa da Mosca, ma l'Ucraina ha smentito categoricamente attraverso un portavoce di avere a che fare con il fantomatico sabotaggio. C'è poi questo giornalista investigativo che dice che sono settimane che avvertono che il Cremlino potrebbe costruire una falsa notizia ad arte. Secondo questo giornalista, Pani, sull'onda del presunto allarme bomba sul gasdotto Turk Stream, Orban potrebbe dichiarare uno stato d'emergenza, influenzando significativamente la campagna elettorale.
E dall'Ungheria ci trasferiamo a Istanbul. Nel quindicesimo giorno del processo sul municipio di Istanbul, 18, il processo quello dove ci sono 400 imputati, tra cui il sindaco Inamoglu, 18 dei 107 imputati detenuti sono stati scarcerati, tra cui gli ex collaboratori del sindaco. Nessuna libertà provvisoria invece per lui, per il sindaco e per gli altri del partito repubblicano CHP, come Sano, Çalık, accusati di corruzione. Ovviamente questo è un processo politico, lo sapete, la detenzione è stata, diciamo, anche mediatizzata, usata da Erdogan, e quindi sembra più un processo politico che altro. Comunque sia, le fondamenta giudiziarie del maxi processo, scrive Muracinar a pagina 4 del manifesto, processo contro il comune metropolitano di Istanbul, iniziano a mostrare segni di cedimento. Il processo appunto oggi è attraversato da una dinamica che rischia di compromettere l'impianto accusatorio. Si ritirano i testimoni e si ritirano alcuni dei pentiti. Al centro della vicenda c'è il sindaco di Istanbul, accusato di essere il presunto fondatore e leader di un'organizzazione criminale, corruzione, manipolazione degli appalti, riciclaggio e così via. Si basano sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, le stesse che da un anno tengono in carcere lui, che era il candidato alle prossime presidenziali dell'opposizione, il principale partito d'opposizione, a Erdogan. Oggi però queste testimonianze vengono rimesse in discussione. I legali parlano di pressioni e promesse implicite di scarcerazione per chi aveva parlato, che poi non sono arrivate. Si contraddicono poi le diverse testimonianze sui punti centrali, come l'assegnazione di incarichi e di prebende.
Ci spostiamo invece adesso a Cuba, perché su Domani Mariangela Paone intervista Aleida Guevara, la figlia di Ernesto Che Guevara, nata a La Habana nel 1960, che aveva 4 anni e mezzo quando suo padre partì per il Congo e non lo vide praticamente più, perché dopo la missione africana il guerrigliero argentino andò in Bolivia, dove fu ucciso nel 1967. Anche lei è medico, lei è pediatra come suo padre. La figlia del Che riceve domani in quella che fu la loro casa a La Habana e oggi è il centro studi Che Guevara. Lo fa nei giorni in cui Cuba vive una crisi gravissima, un'asfissia economica quasi totale dopo la nuova stretta all'embargo decisa dal presidente degli Stati Uniti. Le chiedono che cosa significa per lei, da medico, insomma, vedere la situazione in cui versa la sanità cubana. Risponde Aleida Guevara: la situazione è così da anni, adesso con questo pazzo al governo degli Stati Uniti è peggiorata, ma è stato sempre duro. Ricordo di stare in una sala con bambini malati di leucemia e siamo riusciti a comprare il farmaco per la malattia, ma non quello per gli effetti collaterali. Avevamo 30 bambini che vomitavano e niente per aiutarli. Ora manca petrolio e illuminazione, a volte devi operare in situazioni da campo, con la luce del telefono, mancano i farmaci, è tremendo. Per quanto riguarda poi quello che sta succedendo sull'isola, dice: la rivoluzione è fatta da uomini e donne, tutti i giorni commettiamo errori, ma gli unici che possono risolverli siamo noi. Non permettiamo che qualcuno da fuori venga a dirci che cosa dobbiamo fare. È praticamente uno dei pochi paesi socialisti che resta. Dobbiamo inventarci cose per andare avanti. Certo che sbagliamo e bisogna rettificare. Era ciò che diceva mio padre. A volte si commettono errori ed è difficile riconoscerli.
Due segnalazioni infine al manifesto: ricostruire l'umanità con pittura e risate. L'artista Marah Alzanin, che è una pittrice, e il clown Ahmed Abu Sakkar sfidano l'oblio e le sofferenze di Gaza con il loro lavoro. Ridere e dipingere non sono un lusso, ma strumenti di resistenza. Gaza, queste storie incarnano lo spirito della città, scrive Lina Ghassan Abu Zayed, perché Gaza non è solo un territorio assediato dai bombardamenti. E la loro storia è molto toccante. Poi no alla guerra. Marinella Correggia racconta la carovana dei giovanissimi congolesi, carovana panafricana che prova dalla foce del Congo fino al Kivu, da ovest ad est, per 2500 chilometri di carovana della pace, per cercare di parlare di un paese che ancora invece è attraversato dalla guerra.
Ci sono solo io, circondato dal deserto attorno a me. Il silenzio taglia tutta la città. Grande spirito mi chiama dai falò. Senza via, la mia gente è come un'aquila senza ali. Tu cavalca, cavalca mio cowboy, che la terra tanto ce la rubi a noi. Che cazzo dici? La vostra libertà. Ce l'avevamo già. Non voglio più amici, voglio solo nemici. Non voglio più amici, voglio solo nemici. Non voglio più amici, basta le vostre bugie. Tu cavalca, cavalca mio cowboy, che terra tanto ce la fotti a noi. Che cazzo dici? La vostra libertà. Oh, ma cosa dici? Noi ce l'avevamo già. Non voglio più amici, voglio solo nemici. Non voglio più amici, voglio solo nemici. Non voglio più amici, basta le vostre bugie.
Piero Pelù,
Delitfiba dannata,
eh? Perché no, Tex.
Parliamo di mafia e politica in Italia. L'anticipazione...
Direi quasi a Milano, va.
Di Report. Oggi sul Fatto Quotidiano Giorgio Mottola, appunto inviato di Report, ci parla appunto di mafia e politica. Il 2 febbraio 2019 all'Hotel Marriott di Milano era presente l'intero gotha di Fratelli d'Italia per la prima grande iniziativa politica del partito al nord in vista delle elezioni europee di quell'anno. Tra militanti e dirigenti in sala ad accogliere la futura presidente del Consiglio c'era in prima fila anche Gioacchino Amico, referente del clan Senese in Lombardia. Oggi è uno dei principali imputati nel processo Idra di Milano. Amico è l'uomo che ha fatto sedere allo stesso tavolo i referenti milanesi di Matteo Messina Denaro, i capi delle locali lombarde dell''Ndrangheta e il clan di Michele Opazzo, il capo mafia più potente della capitale. Giorgia Meloni si è avvicinato a Giorgia Meloni e le ha chiesto di scattare un selfie. Infatti sul Fatto c'è il selfie tra Amico e Meloni. Il giorno in cui si scatta il selfie accanto a Meloni, Gioacchino Amico non era stato ancora indagato per mafia, ma aveva già ricevuto una condanna definitiva per ricettazione ed era stato arrestato per truffa e associazione a delinquere. Due settimane dopo il selfie scattato con Meloni, porta il deputato Carlo Fidanza, non indagato, al congresso di Grande Nord, il partito dei leghisti rimasti fedeli a Bossi. Gioacchino Amico ci aveva detto di essere referente territoriale di Fratelli d'Italia e di essere molto vicino a Fidanza, racconta a Report Monica Rizzi, tra le fondatrici di Grande Nord. Dal palco congressuale, prima di iniziare a parlare, Fidanza saluta e ringrazia proprio Amico. C'è poi stato un incontro riservato e informale negli uffici di Fratelli d'Italia alla Camera con Giovanni Donzelli. L'ex parlamentare ricorda che Amico entrò alla Camera senza farsi identificare, come con un tesserino o un accredito speciale. Quindi
Amico di chi?
Amico di nome e di cognome, ecco, esatto. I boss ora parlano a Milano e boom di collaborazioni, scrive sempre Davide Milosa sul Fatto Quotidiano e ci dice di come i principali boss di tutte le principali mafie raccontano di affari, politica, dell'infiltrazione, di una mafia immanente che oggi crea una nuova Lombardia Connection e quindi svelano gli interessi di Cosa Nostra, i viaggi segreti di Matteo Messina Denaro e arriva al Naviglio, i rapporti con la camorra romana del clan Senese e della stessa con i vertici di Fratelli d'Italia. Stanno aiutando i magistrati a indagare come l''Ndrangheta si sia presa le curve di Inter e Milan, stringendo appunto patti nella totale indifferenza delle società di calcio, e disegnano il profilo di un nuovo clan Rom che, a furia di rappresaglie e metodo mafioso, si candida ad essere la versione milanese dei Casamonica.
Hai capito Milano?
Eh sì, la bella Milano.
Poi sono qui che dicono tutti, ma la mafia è solo colletti bianchi qua. Insomma, sanità al palo e fuori controllo, Schillaci è un ministro fantasma, nomine affrettate, risorse ridotte e riforme mancate. Piani sanitari avviati con l'urgenza dell'ultimo miglio. Ecco il tecnico prestato alla politica, cioè Schillaci, che vuole tagliare il cordone con chi? Con Fratelli d'Italia, e cambia il suo capo di gabinetto, molto ingombrante. Per il governo Meloni la sanità è sempre stata l'ultima voce in agenda. Oggi i corridoi del Ministero della Salute a Lungotevere Ripa raccontano la storia di un fallimento politico, scrive Linda Di Benedetto, pagina 6 di Domani. Lo dicono scelte promesse, disattese, e soprattutto lo dice il Fondo Sanitario Nazionale, prosciugato da una destra che ha scelto di tagliare, lasciando il sistema in un'emergenza perenne. È la scelta di Orazio Schillaci, accademico prestato alla politica, che non gli riconosce autonomia né è la conferma. Un ministro fantasma per un dicastero irrilevante nella strategia meloniana. Il Servizio Sanitario Nazionale ha perso 13 miliardi nel triennio 23-25, la quota di PIL destinata al Fondo Sanitario scenderà al 5,9 nel 2027 e ancora di più dopo. Le conseguenze si misurano: la spesa sanitaria privata è a 47,6 miliardi, 41 escono dalle tasche direttamente degli italiani. Poi va avanti l'analisi. E poi ancora Giulia Merlo, inchieste e faide interne, in Sicilia la destra è dilaniata, Schifani rimane inamovibile, Fratelli d'Italia alle prese con grossi guai giudiziari.
E a proposito di, insomma, non tanto guai giudiziari quanto di screditamento, parliamo di questo oggi, Mario Di Vito sul Manifesto ci racconta che aveva ragione la giudice di Catania Yolanda Apostolico quando nel settembre del 2023 non convalidò il fermo di 4 richiedenti asilo nel centro di Pozzallo e in questo modo disapplicò il decreto Cutro. In assenza delle condizioni di legge, era la sua tesi, il trattenimento amministrativo non può essere disposto solo per esaminare le domande. Lo sapevano tutti che aveva ragione, ma questo non la salvò dal massacro mediatico che fu appunto il vento della propaganda contro di lei, soffiò fortissimo, sostenuto non solo dalla Lega di Salvini ma anche dalla Presidente del Consiglio Meloni. L'attacco fu così violento che alla fine del 2024 Apostolico ha deciso di lasciare la magistratura. Aveva 59 anni, gliene mancavano 11 alla pensione, ora gestisce un agriturismo. Domani il CSM le attribuirà la 7ª e ultima valutazione di professionalità, insomma avrà una valutazione positiva, nonostante ora abbia cambiato lavoro.
Vediamo due fotonotizie, vi abbiamo già detto del barcone rovesciato.
Sì, naufragio di Pasqua, sono almeno 80 le vittime, 2 corpi recuperati e 32 sopravvissuti portati a Lampedusa.
E l'altra foto è quella del ghiaccio, tragedia sfiorata, cadono nel lago ghiacciato, erano lì in 100 a camminarci sopra, una follia, in 5 salvati dalle acque gelide, è successo in Alta Pusteria sul lago di Braies, che ha ceduto sotto il peso appunto dei turisti che ci camminavano sopra. Sì. Diverse latitudini.
Sono nel frattempo arrivate le 6:57, è il momento di restituire la linea ai titoli principali del giornale radio. Noi torniamo tra poco.
Non parte la sigla. Sei proprio bloccato. Si è bloccato tutto, va bene, adesso ce la faremo. Si è bloccato tutto il computer.
Si rifiuta?
Si rifiuta, non vuole partire. Vabbè, e partiamo senza sigla.
E partiamo noi, va bene.
Si è completamente addormentato, vediamo.
Beata,
succede.
Beato lui.
Beata
allora.
Gioventù. Guarda, adesso forse si è ripigliato, no, ma proprio non ne vuole sapere.
Dobbiamo spegnere e riaccendere.
Temo che dovremmo.
Ma anche noi stessi.
So che è antipatica questa attesa, ma è un po' difficile, come dire, mandare in onda la musica, le sigle senza il computer. Però vabbè, vabbè, adesso vediamo. Qualcosa succederà. Allora facciamo la sigla noi.
Presto, presto. La notizia appena sveglie. Eccoci qui, sono le 7:03 di martedì 7 aprile e queste sono le prime pagine dei quotidiani. Ci sono quelli che titolano in modo roboante per delle esternazioni, chiamiamole così, di Trump. La fine dell'Iran in una notte, titola Repubblica. Trump minaccia Teheran di distruzione totale se non risponde al suo ultimatum e non riapre lo stretto di Hormuz. Le trattative di pace sono in salita e con un blitz è stato messo in salvo il colonnello americano disperso dopo l'abbattimento dell'F-15.
Corriere della Sera, USA, Iran, trattative e minacce, il piano, 2 punti, 45 giorni di tregua, ma scattano i viti incrociati, Trump, 2 punti, scade l'ultimatum.
In punta di penna anche Libero, le ultime 24 ore dell'Iran, ultimatum, pace o macerie.
Cominciamo poi invece con i quotidiani che la mettono giù un pochino più complicata. In bilico tra escalation e tregua, l'Iran apre a Trump non basta, al piano USA, Teheran risponde con 10 punti, sia all'apertura di Hormuz, ma la guerra deve finire. Il presidente che dice appunto l'ultimatum scade, la fotonotizia è Trump di fianco al coniglio gigantesco, più grande di lui, con Melania nel giorno della Pasquetta della Casa Bianca, che crea quell'effetto un po' distorsivo della realtà tra...
Sì, veramente, è veramente un po' spaesante, ma anche la stessa foto proprio in piccolo c'è anche sulla stampa, Trump nel labirinto Iran, crisi carburante, l'ultima minaccia del presidente USA, posso distruggervi in una notte, ma dietro le quinte è pronto a trattare, secondo la stampa.
Il giorno Trump distruggerò l'Iran ancora, ma gli aeroporti sono senza carburante, il tycoon vuole la tregua entro oggi, altrimenti vi rado al suolo un po'. Come dire, la doppia faccia.
Il titolo del manifesto è Lo stretto indispensabile. Teheran consegna i suoi 10 punti, c'è un no al cessate il fuoco temporaneo, lo vogliono solo permanente. Il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz, la guerra subisce una nuova escalation. Sono stati colpiti gli impianti petrolchimici, università e zone civili. Trump dice ce lo chiedono gli iraniani. Nelle pagine interne Marina Cattucci ci spiega. Ci racconta le parole di Trump da New York. L'Iran può essere eliminato in una notte e quella notte potrebbe essere domani, ha detto Donald Trump all'inizio della conferenza stampa di ieri. Dal punto di vista militare è stata una delle nostre migliori Pasque. Non si esce da una situazione così come ne siamo usciti noi. Dio ci stava vegliando su di noi, ha detto il presidente. La conferenza stampa è andata avanti fra i soliti attacchi ai media che non riconoscono i suoi incredibili successi, alla NATO che tratta male il presidente degli Stati Uniti, a Obama, insomma, e a Biden. E ancora contro gli alleati NATO e a quelli asiatici. Sapete chi non ci ha aiutato? Ha chiesto per poi elencare gli ingrati. Corea del Sud, Australia, Giappone. Gli alleati atlantici hanno invece osato negargli la Groenlandia. Così gli ho detto goodbye.
Matteo Persevale, a pagina 2 del Corriere della Sera, si concentra sulla giornata degli insulti senza limiti tra conigli pasquali giganti. Sì, appunto, c'era questo gigantesco coniglio che ieri, in un momento decisamente psichedelico, vista la gravità della situazione geopolitica, ha fatto la sua comparsa alla tradizionale festa di Pasquetta della Casa Bianca. Trump e Melania e il coniglio a salutare la folla applaudente, con il presidente che, dopo il post sul suo social Truth, aprite quel cazzo di stretto, pazzi bastardi, o vivrete all'inferno, vedrete, questo è quello che ha scritto, gloria a Allah, ecco, mi dimenticavo, gloria a Allah, ha risposto ai democratici, il senatore Chuck Schumer, che aveva detto che era un pazzo fuori controllo, e anche pure i repubblicani eretici come l'ex deputata Marjorie Taylor Greene, che aveva detto che era impazzito. Ha risposto di fatto a tutti. Lo show del tycoon lungo 1 ora e mezza.
Avvenire, il titolo è Tregua solo invocata, ma forse più importante insomma è la realtà che ci restituisce la fotonotizia. Dal Libano alla Nigeria le stragi a Pasqua non si fermano, Beirut, Haifa e Teheran nel mirino, fino ai cristiani colpiti a Messa. Nello scavo che è vicino a Beirut, ad Ain Saadeh, scrive: a pagare il prezzo maggiore della guerra regionale sono i civili. Dai terrazzi sulla collina la gente di Ain Saadeh guarda la Pasqua di sangue contando le esplosioni sopra Beirut, in Libano. Nelle stesse ore due attacchi colpiscono aree civili anche in Israele e in Iran. Ad Haifa un missile iraniano ha centrato un edificio residenziale, uccidendo 4 persone della stessa famiglia. Nell'area di Teheran un raid ha colpito un palazzo, 15 morti, tra cui 6 bambini. Eppure in Africa si muore a Pasqua. 7 fedeli uccisi in 2 chiese durante la messa e decine di rapiti. A questo, insomma, diciamo, triste elenco, sulla prima pagina fa eco anche il tragico naufragio, oltre 70 i dispersi, barcone si ribalta al largo della Libia, Pasqua di morte nel Mediterraneo, 70 persone risultano disperse in un naufragio che si è consumato al largo delle coste della Libia. I superstiti, rimasti per ore in mare aggrappati ai rottami dello scafo, sono stati soccorsi da 2 navi mercantili.
Sul giorno Jumana Haddad, che è una scrittrice che pubblica anche in Italia, di origine libanese, racconta Se le bombe siamo noi, reportage, antichi rancori e paure, il mio paese finì e ferito. Inizia raccontando di quello che è successo sotto una foto che augurava comunque buone feste, e ragiona sulla quantità di separazione, di odio etnico che si sta riscatenando, si sta riaccendendo. Siamo una casa in cui gli abitanti hanno smesso di riconoscerci, e la violenza verbale è diventata un allenamento quotidiano alla crudeltà, e racconta appunto di come il settarismo, diciamo così, sta riprendendo piede in Libano nel mezzo della guerra, con le divisioni appunto. Segnala peraltro il giorno che ieri gli israeliani hanno colpito la casa di un importante comandante cristiano maronita, la prima volta che viene colpito, della fazione dei Jaja, che sono vicini, diciamo, ai cristiani maroniti delle falangi, e il problema è che Israele ha negato all'inizio di essere lui, quindi si pensava che fosse un attacco di Hezbollah, con tutto quello che comporta, col rischio di guerra civile. Poi Israele ha ammesso che erano stati loro.
Per quanto riguarda quello che sta avvenendo all'interno di Israele oggi, sulla stampa Anna Foa ci racconta della rivoluzione estremista che tiene in scacco Israele, di questa cosiddetta rivoluzione kahanista. Ci racconta del potere che ha all'interno del governo Ben Gvir e insieme a Smotrich, mentre questa svolta kahanista deriva da questo Meir Kahane, che era un rabbino americano che poi negli anni 70 si è trasferito in Israele e fondò un partito razzista, violento e antidemocratico. Per calcolo elettorale, Netanyahu ha avviato una trasformazione radicale del governo.
Il Messaggero: voli, la guerra del carburante, caos nei cieli, Brindisi si ferma, disagi anche a Pescara, Reggio Calabria, corsa delle compagnie ad accaparrarsi il cherosene, rischio rifornimenti, attesa per oggi la nave col combustibile a euro, auto, il diesel oltre i 2 euro.
Anche sulla stampa: aeroporti senza carburante, Lega e Federpetroli d'accordo, dicono usiamo il greggio e il gas russo. Ci sono state limitazioni anche a Reggio Calabria, dove è stata fissata una quota massima di rifornimento, e a Pescara, che può contare su una sola auto cisterna da 20.000 litri. I tre aeroporti si aggiungono così a una lista già lunga che comprende Milano, Linate, Venezia, Treviso e Bologna, tutti con una quantità limitata di carburante. La Lega chiede interventi urgenti a sostegno di famiglie e imprese e invita l'Unione Europea a riconsiderare le forniture di petrolio e gas dalla Russia, una linea condivisa da Federpetroli. I consumatori italiani sono i più penalizzati, dice Marco Marsiglia di Federpetroli. Bruxelles sbaglia, via le sanzioni a Mosca e risolviamo i nostri problemi.
E prima di vedere su Repubblica da dove arriva la nuova fiammata dei petroli, La Verità titola così: l'Europa vuole il diesel a 2,5 euro, Bruxelles non punta a risolvere i problemi, ci porta dritti alla recessione. Evidentemente La Verità sostiene pienamente la tesi della Lega, che bisogna tornare a fare affari con la Russia se vogliamo avere il carburante meno caro.
Su Repubblica, Francesco Manacorda ci dice che la compagnia Aramco ha alzato il prezzo per l'Europa fino a $30 al barile sopra il Brent. Scossa saudita sui mercati, petrolio verso $140. L'Aramco, appunto, la compagnia petrolifera pubblica dell'Arabia Saudita, ieri ha alzato i prezzi ufficiali di vendita a livelli record. Per l'Asia, nei contratti con consegna a maggio, sale a $19.50 sopra il prezzo Oman Dubai. Per l'Europa il rincaro è ancora più netto, $24-30 sopra il Brent. E poi prenotare subito o aspettare, il dilemma degli italiani per l'estate dei voli a rischio.
Questo qua è il dilemma degli italiani, è prenotare subito.
Non si sa.
Il Fatto Quotidiano: la stangata pasquale, 1,3 miliardi in 2 giorni, domenica e lunedì il salasso per gli italiani dai carburanti fallito, il provvedimento accise, i prezzi continuano a salire, scrive il Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere nelle pagine interne, ecco la stangata di Pasqua, il decreto accise è stato prorogato ma il prezzo alla pompa dei carburanti continua a crescere. Ieri, secondo i dati raccolti dall'osservatorio del Ministero delle Imprese, la benzina self costava 1,781 al litro, il diesel 2,140. Ancora peggio a chi ha fatto benzina in autostrada, con tutti gli elenchi eccetera. Petrolio, così la speculazione alle stelle mette in ginocchio gli stati e i consumatori. Vi ricordiamo che oggi lo scoop del Fatto Quotidiano è il pentito e la foto con Meloni, si accreditò per conto di Fratelli d'Italia, si chiama Gioacchino Amico e peraltro è uno di quelli che sembra che stia anche parlando, siciliano, uomo dei Senese a Milano, del clan più forte della Camorra impiantata nella capitale, e è uno di quelli che sta collaborando con la magistratura e sembra che sta un po' inguaiando le sue relazioni con Fratelli d'Italia.
Sole 24 Ore invece apre sulle controversie fiscali, che insomma sarebbero anche per cifre piuttosto basse. Fisco, incassazione e liti per 7,5 miliardi, sotto i 20.000 euro un ricorso su 4. Sono poco più di 9.000 fascicoli iscritti nella sezione tributaria del 2025, l'11,9% delle cause fiscali dello scorso anno vale meno di 5.000 euro e le pendenze presso la sezione tributaria sono comunque in calo del 9,1%. Sono arrivate le 7.14, è il momento di passare la linea a Roberto Maggioni per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia. Noi torniamo dopo il giornale radio.